coffee cup. Why? Crossing guard or yellow bus. Our children teach us who to trust. The worst can't kill what's best in us, but they can try. America will rise against the people of the lie. I love you more than hate loves more. I love you more than hate loves more. Whoa, the people of the lie. I love you more than hate loves more. I love you more than hate loves more.
Col fuoco, sempre con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Oggi siamo partiti dagli U2, che proprio qualche giorno fa hanno pubblicato un EP che si intitola Days of Ash, Giorni di Cenere, e io vi ho fatto ascoltare la traccia che dà l'inizio a questo EP, si intitola American Obituary. Ha detto Bono che queste canzoni contengono un'urgenza che li hanno spinti a pubblicarle in questo momento in riferimento a ciò che sta succedendo in America, ciò che è successo a gennaio, in particolare nella città di Minneapolis. E la scena musicale, devo dire, sta rispondendo in maniera abbastanza evidente, soprattutto da parte di artisti della vecchia guardia. Springsteen ha annunciato un tour americano con un video ha dichiarato che sarà il tour più politico della sua vita. Inizia a Minneapolis e si conclude a Washington, per cui, come dire, sono piuttosto curioso di vedere come andrà, e sono anche molto curioso di vedere quanto costeranno i biglietti, visto che in passato ci sono state diverse polemiche totalmente giustificate sui prezzi di questi biglietti. Fare un tour politico e vendere i biglietti a delle cifre alte sarebbe, secondo me, una bella contraddizione, ma vediamo cosa succederà. Appena usciranno i biglietti capiremo. Non che io abbia voglia né la possibilità economica di andare in America a sentirlo, anche perché in America in questo momento non ci metterei piede. Però appunto è interessante capire come gestiranno la parte economica. Va bene, oggi vorrei iniziare la puntata leggendovi un bel articolo che è uscito sul sito di Internazionale il 17 febbraio. L'articolo è firmato da Alice Facchini. Ringraziamo lei per la disponibilità a farmi leggere il suo articolo nella puntata di oggi. Quindi grazie ad Alice Facchini e grazie alla redazione di Internazionale. Il titolo è Il fumo della repressione. Da un po' di tempo Lynch non usa più la benda sull'occhio che l'ha accompagnata per molte settimane. La luce non le dà più fastidio. Le ferite sono ormai quasi invisibili e il verde dell'iride spicca di nuovo tra i capelli scuri che le incorniciano il viso. Poteva andare molto peggio, mi dice, quando la incontro. Il nervo ottico non è stato danneggiato e questo permette ai miei occhi di muoversi insieme nella stessa direzione, anche se uno è completamente cieco. Lynch ha 33 anni e il 2 ottobre scorso è stata colpita al volto da un lacrimogeno durante una manifestazione per la Palestina a Bologna. «È successo tutto in pochi minuti», dice. «La polizia avanzava, sparando lacrimogeni a raffica. Ho provato ad allontanarmi, ma dietro c'erano troppe persone, non avevo vie di fuga. Ho sentito un dolore lancinante e sono caduta. Non vedevo niente. Mi sono portata la mano all'occhio e ho sentito che stavo sanguinando». Oggi, a causa di quell'incidente, non è ancora tornata al lavoro e non ha ripreso a guidare. Nel frattempo, ha richiesto il riconoscimento dell'invalidità. La vita è cambiata, la mia autonomia è fortemente compromessa, ma giorno dopo giorno mi sto abituando a questa nuova routine. Da quando ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia, ha scelto di farsi chiamare Lynch per tutelare la sua identità. A dicembre ha lanciato la campagna Lynch, occhio sugli abusi, che nasce da un lato per raccogliere fondi per le sue spese mediche e legali, dall'altro per mettere insieme altre segnalazioni di violenze della polizia. In pochi mesi sono arrivate una trentina di testimonianze da tutta Italia. Un disegno ben preciso. Raccontando quello che le è successo agli amici, agli operatori sanitari, agli avvocati e alla procura, all'inizio non poteva neanche commuoversi perché il solo fatto di piangere o soffiarsi il naso avrebbe compromesso la sua ripresa. Viveva nella penombra, aspettando che il tempo passasse e che le ferite migliorassero. È rimasta in ospedale per 2 settimane, sottoponendosi a 2 interventi chirurgici. Alla fine i medici le hanno detto che il candelotto lacrimogeno ha causato delle fratture al setto nasale e all'osso orbitale e temporale, e uno scoppio del bulbo oculare. Il risultato è che non può neanche pensare a un trapianto perché la cicatrice interna è troppo grande. Ci sono diversi video, foto e testimonianze che mostrano i momenti in cui quella sera le forze dell'ordine hanno lanciato decine di lacrimogeni, alcuni anche direttamente contro i manifestanti. L'aria si era riempita di fumo, le persone scappavano. «Ero ferita, non vedevo niente, ma la mia amica mi ha sollevato e siamo corse via», racconta Lynch. «A un certo punto l'ho sentita urlare, mi sono buttata a terra e siamo state picchiate. C'è un video in cui si vedono alcuni agenti che ci colpiscono con i manganelli. Ricordo che cercavo di essere vigile, ma in realtà avrei voluto solo concentrarmi sul mio corpo e sul dolore». Quello di Lynch non è un caso isolato. Dopo l'approvazione del decreto sicurezza del governo Meloni nel giugno 2025, l'uso dei lacrimogeni per disperdere i manifestanti è diventato più frequente. Il caso più recente è quello dello scorso 31 gennaio a Torino, dove sono stati usati centinaia di lacrimogeni contro il corteo che protestava per lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Molti sono stati lanciati anche contro le persone, un comportamento vietato dalla legge. Un mese prima, sempre a Torino, i lacrimogeni erano stati usati anche vicino a un ospedale. Il 14 ottobre, a Udine, in occasione della partita di calcio Italia-Israele, Amnesty International ha denunciato un uso massiccio di gas lacrimogeni contro un piccolo gruppo di manifestanti. La questura ha detto di averne usati circa 150. Situazioni del genere si erano create anche prima dell'approvazione del decreto sicurezza. Il caso più noto è quello delle manifestazioni contro il G8 di Genova del 2001, durante le quali furono lanciati 6.200 lacrimogeni. Mentre nel 2011, durante una protesta del movimento Notav, un candelotto colpì alla testa un ragazzo di 16 anni, Yuri Justesen, che ha perso parte dell'udito. «Il mio non è un incidente, non è un caso sfortunato», afferma Lynch. «È il risultato di un disegno ben preciso». Contromisure. I lacrimogeni sono armi chimiche in dotazione alle forze dell'ordine italiane dal 1991. Fanno parte delle armi cosiddette meno letali, perché non sono progettate per uccidere, ma comunque possono avere conseguenze molto gravi, soprattutto se usate non rispettando le procedure. Questi gas producono effetti irritanti che durano da 5 a 10 minuti, ma essendo sostanze tossiche, possono comportare una serie di conseguenze sulla salute anche a lungo termine, come problemi respiratori, cutanei o danni alla vista. L'uso dei lacrimogeni risale alla Prima Guerra Mondiale, ma è negli anni 50 che fu commercializzato il gas CS, di gran lunga il più diffuso al mondo. Da quel momento le forze di polizia di vari paesi cominciarono a usarlo durante le proteste di piazza. L'immagine più rappresentativa risale al 1969, quando durante le manifestazioni degli studenti dell'Università di Berkeley, negli Stati Uniti, un elicottero usò i lacrimogeni sulla folla. Ma i pericoli possono riguardare anche chi non partecipa alle proteste. I lacrimogeni si diffondono velocemente nell'atmosfera, sono trasportati dal vento ed entrano negli edifici vicini. Per questo negli anni si sono diffusi metodi su come prepararsi e reagire. Il progetto Riot ID, condotto dal Civic Media Hub dell'Università di Bournemouth nel Regno Unito e dalla Fondazione Omega Research, mette a disposizione una guida in 8 lingue, tra cui l'italiano, per identificare il tipo di gas, fornire un primo soccorso e monitorare eventuali violazioni. Ci sono diversi casi documentati in cui i lacrimogeni sono stati usati come armi offensive. Amnesty International ha fatto un'indagine sull'impiego improprio di questi gas in 22 paesi, analizzando quasi 500 video. Sono diverse le situazioni in cui l'impiego dei lacrimogeni ha causato gravi feriti o morti, spiega Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International Italia. Oggi nel nostro paese stiamo assistendo a un preoccupante aumento del loro uso. Non esistono organi di monitoraggio indipendenti per verificare la condotta delle forze dell'ordine e manca un soggetto istituzionale specifico a cui rivolgersi per far valere i propri diritti. Regole trasgredite. Le regole su come le forze dell'ordine possono usare i lacrimogeni sono contenute in varie circolari del Ministero dell'Interno, che però non sono pubbliche, ma ci sono altre norme di riferimento. L'articolo 53 del Codice Penale sancisce il principio di proporzionalità nell'uso legittimo delle armi. E poi ci sono alcuni standard internazionali, come i principi base sull'uso della forza e delle armi da fuoco, adottati nel 1990 dalle Nazioni Unite, il Codice Etico di Condotta delle Forze di Polizia, emanato dal Consiglio d'Europa nel 2001. Secondo queste norme, i gas lacrimogeni devono essere l'ultima risorsa e le forze dell'ordine devono prima intervenire con strumenti meno pericolosi. Inoltre, i lacrimogeni non possono essere usati in modo indiscriminato contro la folla o sparati direttamente contro le persone. Prima deve essere dato un avvertimento chiaro e deve essere lasciato il tempo ai manifestanti di allontanarsi. Infine, questi gas devono essere usati in spazi aperti dove ci siano vie d'uscita e non in quantità eccessiva. La vicenda di Lynch sembra andare oltre questi limiti. Per questo la Procura di Bologna sta portando avanti un'indagine per accertare eventuali responsabilità degli agenti. I cittadini dovrebbero avere il diritto di esprimere il proprio dissenso, e invece siamo di fronte a uno scenario repressivo sempre più duro, che vede una criminalizzazione delle proteste di piazza, spiegano gli avvocati di Lynch, Elia De Caro e Marina Prosperi. È possibile che partecipando a una manifestazione ci si ritrovi in una tale situazione di pericolo? La gestione dell'ordine pubblico diventa essa stessa pericolosa per le persone. Non solo. È ancora molto difficile intraprendere processi contro la polizia, o lo è ancora di più in questa fase, in cui è allo studio un disegno di legge che prevede un certo grado di immunità delle forze dell'ordine. Denunciare, insomma, non è facile. C'è uno stigma forte che colpisce le persone che si feriscono in questi contesti, che si sentono accusate di essersela andata a cercare, conclude Lynch. La verità è che tu vai a manifestare, eserciti un tuo diritto e la tua vita può cambiare da un giorno all'altro. Per questo è ancora più importante chiedere giustizia. Bene, questo era l'articolo di Alice Facchini pubblicato su Internazionale il 17 febbraio, mi sembrava interessante leggerlo. Sono piccole storie, no? Che poi dipendono dagli eventi più grandi. L'approvazione di una legge può portare ad episodi simili. E il fatto, come si spiega chiaramente nell'articolo, che il nostro diritto di manifestare pacificamente possa tradursi nella perdita di un occhio, in questo caso, è qualcosa di molto preoccupante, no? Per le sorti della nostra democrazia. Subito dopo vi ho fatto ascoltare un po' della musica che ho scelto per accompagnare la puntata di oggi. Lui è un compositore tedesco, nato ad Amburgo nel 1982. Ve l'ho già fatto ascoltare, in passato si chiama Nils Fram, è un polistrumentista, compositore polistrumentista, e oggi ascoltiamo un suo disco del 2025 intitolato Paris, Parigi. E allora, accompagnati da Nils Fram, come vi dicevo, oggi vorrei leggervi qualcosa da un libro che ho ripreso in mano da qualche tempo. L'avevo letto anni fa e chissà perché a volte i libri ci chiamano. Sto parlando di Uno scrittore in guerra di Vassili Grossman. È un libro pubblicato da Adelphi, come tutti i libri di Grossman. In questo caso, nella traduzione di Valentina Parisi, con la cura di Anthony Beaver e Luba Vinogradova. Vassili Grossman è stato uno dei più grandi scrittori russi del Novecento, ha seguito l'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale, dall'invasione nazista fino all'arrivo a Berlino. E questo libro è tratto dai suoi taccuini con il commento e con il contesto garantito da Anthony Beevor. Cosa hanno di interessante questi taccuini? Hanno di interessante che contengono tutta una serie di riflessioni e informazioni che Grossman non aveva pubblicato da nessuna parte, nel senso che durante la guerra lui era al seguito dell'esercito e scriveva per il giornale dell'Armata Rossa, Krasnaya Zvezda, la Stella Rossa ovviamente era il nome della testata. E molto spesso nei taccuini si lasciava andare a considerazioni personali che evitava di pubblicare negli articoli per ovvi motivi negli articoli del giornale dell'esercito. Vi leggo la lettera come al solito, così capiamo meglio di cosa stiamo parlando. Chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda, e chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità. Attenendosi scrupolosamente a tale principio, a dispetto della censura e dei gravi rischi, Vasily Grossman narrò in presa diretta le vicende del secondo conflitto mondiale sul fronte est europeo. Era infatti inviato speciale di Krasnaya Zvezda, la Stella Rossa, il giornale dell'esercito sovietico, che egli seguì per oltre 1000 giorni su quasi tutti i principali fronti di battaglia: l'Ucraina, la difesa di Mosca e l'assedio di Stalingrado, che fu il punto di svolta nelle sorti della guerra e diede origine a Vita e Destino, il suo capolavoro assoluto. Benché fosse un tipico esponente dell'intelligenza moscovita, Grossman riuscì, grazie al suo coraggio e alla capacità di descrivere con singolare efficacia ed empatia la vita quotidiana dei combattenti, a conquistarsi la fiducia e l'ammirazione di chi lo leggeva. Ufficiali e soldati da una parte e dall'altra un vasto pubblico di cittadini e patrioti ansiosi di ricevere notizie autentiche non contaminate dalla retorica ufficiale. Dei taccuini di sorprendente qualità letteraria che fornirono materia ai reportage di Grossman e che escono ora per la prima volta dagli archivi russi, lo storico inglese Anthony Beevor ci offre qui una vasta scelta arricchita da articoli e lettere dello scrittore e da altre testimonianze coeve. E il commento, sapiente cornice, ci guida attraverso le tappe della grande guerra patriottica, dallo shock dell'invasione tedesca del 1941 fino alla trionfale avanzata russa su Berlino, passando per l'epica battaglia di Kursk e l'atroce scoperta dei campi di sterminio di Treblinka e Majdanek. Vorrei leggervi due cose da questo volume. La prima, il racconto della liberazione dell'Ucraina, uno dei primi territori invasi e conquistati dai nazisti nell'estate del 1941. E poi vorrei chiudere con una lettera che Grossman scrisse alla madre nel 20° anniversario della sua morte. Continuò a scrivere delle lettere alla madre, sapendo bene che era morta, ma era forse un suo modo per restare in contatto con la madre, uccisa dai nazisti. Allora, la liberazione dell'Ucraina susciterà grande emozione, soprattutto in chi, come Grossman, serbava l'amaro ricordo della tarda estate del 1941. E qui c'è la parte dei taccuini. I vecchi, sentendo parlare russo, corrono incontro ai nostri soldati e piangono in silenzio, incapaci di proferire parola, mentre le vecchie contadine intelligenti ci dicono in tono lievemente stupito: e noi che pensavamo che ci saremmo messi a ballare e cantare vedendo i nostri, ora abbiamo il cuore gonfio di tristezza, come trattenere le lacrime? Quando le nostre truppe sono entrate nel villaggio e una cannonata ha squassato l'aria, le oche si sono levate in volo e, sbattendo le enormi ali bianche, si sono appollaiate pesantemente sui tetti. Dal bosco, dall'erba alta, dagli stagni invasi da alte canne, escono come in processione gli abitanti. Ogni soldato semplice, ogni ufficiale o generale dell'Armata Rossa, dopo aver visto l'Ucraina insanguinata e avvolta dalle fiamme, dopo aver udito il racconto veridico del popolo su ciò che è accaduto in Ucraina durante i 2 anni di occupazione tedesca, è in grado di comprendere con tutta l'anima, con tutto il suo cuore, che nella nostra terra adesso esistono 2 parole sacre. Una è amore, l'altra vendetta. Nei villaggi occupati i tedeschi facevano i loro bisogni nelle verande e sui gradini delle izbe, proprio sotto le finestre, senza vergognarsi che le ragazze e le vecchie li vedessero. Senza badare alle contadine, giravano nudi per le izbe e attaccavano briga tra di loro per un non nulla. La loro voracità, erano capaci di finire in una volta sola 20 di uova, 1 chilo di miele o un'enorme scodella di panna acida, destava nei contadini derisione e disprezzo. I tedeschi a riposo nei villaggi situati nelle ferrovie non facevano altro che andare a caccia di cibo, mangiare e ubriacarsi dalla mattina alla sera e giocare a carte. Dalle testimonianze dei prigionieri e dalle lettere trovate addosso ai soldati uccisi, si capisce chiaramente che i tedeschi in Ucraina si sentivano i rappresentanti di una razza superiore, costretti a vivere in villaggi abitati da barbari. Pensavano che le buone maniere non valessero più nelle selvagge terre orientali. E noi che pensavamo che i tedeschi fossero colti, ho udito da decine di persone. Adesso l'abbiamo vista, la cultura di Hitler. Una mattina, il cielo era coperto e tirava vento, nei pressi del villaggio di Trasevici, in riva al Dnepr, abbiamo incontrato un ragazzo. Avrà avuto 13 o 14 anni. Era straordinariamente magro, la pelle giallastra, quasi sabbiosa, tesa sugli zigomi. Grosse protuberanze gli sporgevano dal cranio. Le sue labbra erano sporche ed esangui. Aveva lo sguardo esausto. Dai suoi occhi non trapelava né gioia né tristezza. Sono spaventosi questi guardi spenti, esausti, senili, che talvolta ti rivolgono i bambini. «Dov'è tuo padre? L'hanno ucciso. E tua madre? È morta. Hai fratelle o sorelle? Una sorella l'hanno portata in Germania. E di parenti non te ne sono rimasti? No. Li hanno bruciati insieme a un villaggio di partigiani. E si è incamminato scalzo sul campo di patate, con i piedi neri di fango, coprendosi con i brandelli della camicia strappata». Tuttavia, a Grossmann giungerà ben presto la voce di atrocità ancora più terribili perpetrate dagli occupanti tedeschi. Le persone arrivate da Kiev raccontano che i tedeschi hanno cinto con un anello di truppe una fossa gigantesca a Babi Yar, dove avevano gettato i corpi di 50.000 ebrei uccisi a Kiev nel 1941, alla fine di settembre. Ammassano febbrilmente i cadaveri e li bruciano. Possibile che siano così folli da credere di poter cancellare quelle tracce terribili? Quella ferita, esulcerata in eterno dalle lacrime e dal sangue dell'Ucraina, arde nell'oscurità più fonda della notte. Come riporta Grossmann, ancor prima che Kiev cadesse stavano già emergendo i contorni di un grande massacro di ebrei, una grossa action attuata dall'SS Sonderkommando 4, dell'Einsatzgruppe C e da 2 battaglioni di polizia a Babi Yar nel 1941 alla fine di settembre. A organizzare per l'SS la retata di ebrei a Kiev erano stati gli ufficiali di Stato Maggiore presso il quartier generale della Sesta Armata, allora agli ordini del Feldmaresciallo von Reichenau. I preparativi per l'azione erano cominciati il 27 settembre del 1941. Il comandante della piazza aveva fatto stampare manifesti che ordinavano agli ebrei della città di Kiev di tenersi pronti all'evacuazione in un deliberato tentativo di camuffare il loro destino. Dovete portare con voi documenti di identità, denaro e gioielli, nonché indumenti pesanti. Ecco le istruzioni ricevute. Gli ebrei sovietici, che nulla sapevano dell'antisemitismo nazista, in parte a causa del patto Molotov-Ribbentrop, si presentarono come era stato ordinato loro, senza sospettare la sorte che li attendeva. Aggiungo io la nota, per chi non lo sapesse, il patto Molotov-Ribbentrop è quello che portò alla spartizione della Polonia tra il Reich e la Russia. Gli uomini dell'SS Sonderkommando, che si aspettavano tra i 5.000 e i 6.000 ebrei, rimasero esterrefatti quando se ne ritrovarono davanti 33.771, ovvero più della metà della popolazione ebraica di Kiev. La folla era immensa, tanto che fu necessario affidare a svariate unità della Sesta Armata il compito di trasportarla fino a Babi Yar, dove i plotoni di esecuzione erano già in attesa lungo il bordo della forra. Innanzitutto gli ebrei di Kiev furono costretti a consegnare i gioielli, dopodiché fu ordinato loro di spogliarsi prima di essere fucilati. L'eccidio durò per più di 2 giorni. In seguito il luogo fu utilizzato per altri massacri di ebrei, zingari, partigiani e membri del Partito Comunista. Si calcola che vi trovarono la morte circa 100.000 persone. Civili sovietici che erano riusciti ad attraversare le linee nell'ottobre del 1943 riferirono che i tedeschi avevano circondato il luogo e, nel tentativo di cancellare le tracce del massacro, esumavano i cadaveri per bruciarli. Grossman udì tali resoconti dopo essere stato assegnato al quartier generale del primo fronte ucraino del generale Vatutin. Allora si rese conto che i suoi timori circa il destino degli ebrei ucraini erano ben lungi dall'essere infondati. Le dimensioni della carneficina erano sconvolgenti. Nell'autunno del 1943 Grossman scrisse un articolo intitolato «Ucraina senza ebrei», che verrà rifiutato da Krasnaya Zvezda, il giornale dell'esercito, e uscirà sulle pagine di Einigkeit, la rivista del Comitato Ebraico Antifascista. E qui leggiamo un estratto. Non ci sono ebrei in Ucraina. Ovunque tu vada, da Poltava a Charkov, da Kremenchug a Borispol a Jagotin, in qualsiasi cittadina e centinaia di villaggi, non vedrai mai gli occhi neri gonfi per il pianto delle ragazze. Non udirai la voce malinconica delle vecchiette. Non scorgerai il visetto olivastro di un bambino affamato. Dappertutto è silenzio, vuoto. Un popolo intero è stato barbaramente assassinato. Ben presto Grossman si accorse che i suoi resoconti su ciò che in seguito si sarebbe chiamato Shoah non incontravano il favore delle autorità sovietiche. La linea ufficiale, dettata da Stalin, vietava di individuare categorie speciali di sofferenza. Tutte le vittime dell'occupazione nazista sul suolo sovietico dovevano essere definite come cittadini dell'URSS, senza ulteriori qualificazioni. I rapporti ufficiali sulle atrocità commesse dai tedeschi evitavano di utilizzare la parola ebreo, perfino là dove si parlava di cadaveri su cui vestiti era cucita la stella di David gialla. Alla fine del 1943, Grossman prese parte con Ilya Ehrenburg alle attività della commissione incaricata di raccogliere prove per il Comitato Ebraico Antifascista, organizzazione che più tardi si attirerà ai sospetti di Stalin. Ehrenburg e Grossman avevano intenzione di pubblicare tutti i materiali in un volume intitolato Il Libro Nero, ma il progetto naufragò dopo la guerra, in parte a causa della posizione ufficiale assunta dal governo riguardo alle sofferenze patite dai cittadini sovietici, posizione ispirata allo slogan «Non dividete i morti», e in parte perché il coinvolgimento di ucraini nelle persecuzioni antisemite risultava imbarazzante per le autorità. La questione del collaborazionismo durante la Grande Guerra Patriottica sarà quasi completamente rimossa fino al crollo del comunismo. Al contrario, Grossman intendeva dare risalto tanto alle tragedie personali quanto al grande crimine collettivo. L'istinto gli suggeriva che una carneficina di tali proporzioni non poteva essere ridotta esclusivamente a dati statistici che finivano per disumanizzare le vittime. Proprio per questo si sforzò costantemente di scoprirne i nomi o qualsiasi altro dettaglio potesse restituire loro l'individualità perduta. Ecco, fin qui alcune delle pagine che Grossman dedica alla liberazione dell'Ucraina. Mi sembrava interessante leggervele per 2 motivi, sia per quanto riguarda ciò che sta accadendo, la guerra in Ucraina, no? Quello stesso spazio, quello stesso popolo, e sia perché la soluzione finale, le deportazioni, gli omicidi della popolazione ebrea ucraina non può che farci pensare a Gaza e alla Palestina. Come vedete, è molto importante conoscere la storia, è molto importante conoscere perlomeno quello che è successo nel Novecento, sia per immaginare cosa può accadere. Sembra che la storia sia proprio ciclica, no? Cambiano gli agenti, cambiano gli attori, cambiano le vittime, ma le dinamiche sono sempre le stesse. Chissà cosa penserebbe Grossman dell'attualità. Va bene, vi avevo detto che avrei voluto leggervi anche una lettera di Grossman alla madre nel 20° anniversario della sua scomparsa. Dice così: mia cara, 20 anni sono passati dal giorno della tua morte. Ti voglio bene, ti ricordo ogni giorno della mia vita e la tristezza che provo per te non mi ha mai abbandonato in questi 20 anni. Ti ho scritto per l'ultima volta 10 anni fa e nel mio cuore sei ancora la stessa di allora. E io sono te, mio unico bene. Finché vivrò, vivrai anche tu. E quando morirò, vivrai nel libro che ti ho dedicato e la cui sorte è così simile alla tua. Qui sta parlando di vita e destino. Adesso ho la sensazione che il mio amore per te stia diventando più grande e responsabile, perché ormai non sono più molti i cuori in cui puoi ancora vivere. Ti ho pensata tutto il tempo in questi ultimi 10 anni, mentre stavo lavorando. Oggi ho riletto, come ho fatto per anni e anni, le poche lettere sopravvissute delle centinaia che mi hai mandato. Ho riletto anche le tue lettere a papà. E oggi sono scoppiato a piangere di nuovo, rileggendo le tue lettere. Ho pianto leggendo: Zema, neppure io credo che vivrò a lungo. Temo di ammalarmi da un momento all'altro e che resterò malata per un bel pezzo. E allora, che ne sarà del mio povero ragazzo? Gli procurerò tanti fastidi. E ho pianto anche quando tu, che eri così sola e che in tutta la tua vita non hai sognato altro che di vivere sotto lo stesso tetto con me, scrivevi a papà: mi sembrerebbe ragionevole che tu andassi a vivere da Vasia, se ha spazio. Te lo sto dicendo di nuovo perché adesso mi sento bene e non c'è bisogno che tu ti preoccupi della mia vita spirituale. So come proteggere il mio mondo interiore dalle cose che mi accadono. Sono scoppiato a piangere rileggendo le tue lettere perché tu sei lì dentro con la tua gentilezza, la tua onestà, la tua vita amara, amarissima, il tuo candore, la tua generosità, il tuo amore per me, la tua sollecitudine verso le persone, la tua magnifica intelligenza. Non ho paura di nulla perché il tuo amore è con me e perché il mio amore sarà con te per sempre.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. theater, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to watch you so. You're going to read just watch you so. You're going to read just watch you so.
It's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Lou Reed a giocare col fuoco, perfect day, una giornata perfetta, sono felice di passarla con te. Prima vi ho letto un po' di pagine da questo libro che vi consiglio, Uno scrittore in guerra, Vasily Grossman, a cura di Anthony Beaver e Luba Vinogradova, nella traduzione di Valentina Parisi. Avrete notato la forza della scrittura di Grossman anche nella lettera alla madre, che con un linguaggio incredibilmente semplice riesce in qualche modo a... Non ho paura di nulla perché il tuo amore è con me e perché il mio amore sarà con te per sempre. Sono parole da maneggiare con cura e quando si riesce a usarle in un modo così toccante... sono davvero la testimonianza di una grande capacità di scrittura. E mi aveva colpito anche molto queste riflessioni della madre, che a un certo punto in una lettera diceva: non c'è bisogno che tu ti preoccupi della mia vita spirituale, so come proteggere il mio mondo interiore dalle cose che mi accadono. Anche qui mi sembra un tema molto attuale, no? La protezione del nostro mondo interiore dalle cose che ci accadono. Prima ancora invece all'inizio della puntata di oggi vi avevo letto questo bell'articolo di Alice Facchini pubblicato su Internazionale il 17 febbraio che racconta ciò che è accaduto a una ragazza chiamata Lince nell'articolo che è stata ferita da un lacrimogeno della polizia in una manifestazione pro-palestina a Bologna e ha perso un occhio di fatto. Lo trovate ovviamente sul sito di Internazionale, che ringrazio sia l'autrice che la redazione di Internazionale. per avermi dato la possibilità di leggervelo questa domenica. Va bene, adesso prima di salutarci e darvi l'elenco solito degli appuntamenti in cui possiamo vederci, vorrei leggervi qualche passo da Furore di Steinbeck, perché ci saranno un paio di appuntamenti dedicati a Furore. Vorrei leggervi qualche passo dal punto in cui Steinbeck descrive come in California, dove arrivano i Joe degli Okies, per difendere i prezzi dei prodotti agricoli. Gran parte della produzione viene rovinata, mandata al macero per sostenere i prezzi. Il prodotto delle radici, delle vigne e degli alberi deve essere distrutto per tenere alto il prezzo, e questa è la cosa più triste e amara di tutte. Camionate di arance rovesciate a terra, gente che fa chilometri di strada per prendersi la frutta buttata, ma bisogna impedirlo. Come fai a vendergli le arance a 20 centesimi la dozzina se possono pigliare la macchina e andarsele a caricare gratis? E allora uomini muniti di pompe spruzzano cherosene sui mucchi di arance e sono furiosi per quel delitto, furiosi con la gente venuta a prendersi la frutta buttata. Un milione di persone affamate, bisognose di frutta, e le pompe spruzzano cherosene su quelle montagne dorate. Si brucia caffè nelle caldaie delle navi, si brucia mais per riscaldare, col mais il fuoco viene bene. Si buttano patate nei fiumi e si mettono guardie sugli argini per impedire alla gente affamata di ripescarle. Si scannano maiali e si seppelliscono e la putrefazione si infiltra nella terra. E i bambini affetti da pellagra devono morire perché da un'arancia non si riesce a cavare profitto. E i coroner devono scrivere sui certificati morto per denutrizione, perché il cibo deve marcire, va costretto a marcire. Ecco, Steinbeck nel 1939, anno di pubblicazione di Furore. Non abbiamo fatto molti passi avanti. Parleremo di questo il 27 febbraio alla Biblioteca di Verano Brianza, è un venerdì sera, dalle 21:30 con ingresso gratuito farò il mio spettacolo su Furore con le canzoni di Woody Guthrie. E poi ho anche appena lanciato un doppio appuntamento online sempre dedicato a Furore, perché spingo sempre tanto su questo libro, perché è un libro che va letto. E poi le persone dopo che lo leggono mi dicono: caspita, ma perché non lo avevo letto? Farò due appuntamenti diversi. Il 4 marzo faccio una guida alla lettura, un appuntamento online di un'ora in cui parliamo dei temi per prepararvi alla lettura se non l'avete letto. E poi dopo il 16 aprile lo possiamo discutere insieme in un appuntamento che durerà 2 ore. Faremo un'analisi approfondita del testo e parleremo con chi l'ha letto delle impressioni che ha ricavato da questa lettura. Le informazioni le trovate sempre sui miei canali social, potete scrivermi anche a info@fabrizio-coppola.net, il trattino è il segno meno. Oltre a queste cose poi ci saranno degli altri appuntamenti, tornerò alla libreria Pagina di Piacenza il 23 marzo, che è un lunedì, il 15 aprile, che è un mercoledì, e addirittura il 13 maggio, che è un mercoledì. Sono appuntamenti un po' in là, ma si possono seguire anche online. Parlerò di 3 libri che ho amato molto: Heartland di Sarah Smarsh, un potente memoir sui bianchi poveri americani, Canto della pianura di Kent Aruff e Stoner di Williams. Appuntamenti. E invece più vicino a noi, il 13 marzo, come vi ho già detto, sarò al Capitol di Pordenone con il mio spettacolo su Springsteen, Dancing in the Dark. Bruce Springsteen cantato e raccontato dal qui presente sottoscritto. È uno spettacolo che mi permette anche di approfondire, grazie alle canzoni del boss, un po' di contesto sociale, storico e politico del momento in cui ha scritto le canzoni che vi suonerò. Sarò da solo con la chitarra e con il pianoforte dove è disponibile, e questo spettacolo arriverà a Milano ad aprile, sabato 18 aprile, all'Arci Bellezza, circolo storico qui in centro a Milano. E sia per Pordenone che per Milano sono già aperte le prevendite su Dice, che è la piattaforma che gestisce la vendita dei biglietti. Sono due sale non eccessivamente capienti, per cui se avete intenzione di venire ad ascoltarmi, prenotatevi al più presto, perché poi i biglietti volano. Allora, detto questo, io vi ricordo che sul sito di Radio Popolare, nella pagina dedicata a Giocare col Fuoco, potete trovare anche tutte le puntate precedenti. Come sapete, Giocare col Fuoco si può riascoltare in podcast quando siete più comodi, per dedicarvi a questa oretta di musica e letteratura e anche sempre più cronaca, attualità e politica. E trovate tutto lì, e sempre sul sito di Radio Popolare trovate anche gli speciali estivi che ho prodotto nel corso degli anni. Per chi non lo sapesse, sono tre finora: American Life, Carver Springsteen, è un racconto dei parallelismi tra le opere di questi due grandi narratori americani. Per quanto riguarda Carver, mi sono concentrato sulle poesie, mettendole in relazione con le canzoni di Springsteen. Poi c'è All We Are Saying, una carrellata sui vincitori del premio Nobel per la pace, molto interessante. E quest'estate invece ho prodotto uno speciale che si intitolava Sconfinamenti. Sono 10 storie di personaggi pubblici o figure non note all'opinione pubblica, che incarnano molto bene la direzione che stiamo prendendo. Sono delle piccole storie che nelle mie intenzioni aiutano a riflettere sull'attualità. Va bene, direi che anche per oggi l'orologio corre velocemente verso la fine della puntata. A me non resta che augurarvi, come al solito, una buona domenica. Ci vediamo domenica prossima, ci sentiamo, cioè domenica prossima, sempre alle 14.30 su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con un bel brano pubblicato nel 1995 come primo singolo estratto dall'album Different Class. Stiamo parlando dei Pulp, e il brano si intitola Common People, la gente comune. Buona domenica a tutte e a tutti, e ci risentiamo presto.
I don't know why, but I had to start it somewhere. just left her to her. Oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. And smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah.
Oh, come out in the bath, we will never.